Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare, che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger o di una guida turistica che ci guida in un itinerario alle scoperte e alle meraviglie del mondo. Oggi, grazie al network Posti e Pasti, che ha sposato gratuitamente la collaborazione con Non volare ma viaggiare e suggerito le guide associate al network per accompagnarci nei nostri viaggi, è con noi la guida turistica Francesca Macoratti. Benvenuta Francesca e grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio virtuale.
Innanzitutto grazie a te, un saluto Ninni e un ringraziamento anche a Greta di Posti e Pasti che mi ha dato questa piacevole opportunità di viaggiare in modo anche virtuale per poi aspettarvi di persona, ecco.
Ecco, ricordo che Greta Leone gestisce il network Posti e Pasti, che è una rete di oltre 60 guide abilitate, selezionate, che operano in Italia, Europa e New York e sono a disposizione di privati e aziende per visite guidate, escursioni, tour interattivi, degustazioni e visite didattiche personalizzate. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network, come Francesca, richiedere l'organizzazione di visite personalizzate, usufruire di sconti e convenzioni e iscriversi ai loro eventi culturali, visitate il sito postiepasti.com, iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social, LinkedIn, Facebook, Instagram e Threads. Francesca, oggi faremo un giro sul trenino del Bernina, conosciuto anche come trenino rosso per via del colore fiammante dei suoi vagoni, che dal 2008 è diventato patrimonio dell'UNESCO, giusto?
Esattamente, sì, sarà un viaggio transfrontaliero. Partiremo da Tirano, che è peraltro il luogo dove io risiedo, per arrivare nella famosa St. Moritz.
E andremo in Svizzera a St. Moritz. È un viaggio che impiegheremo un giorno per farlo, giusto? Lasciamo al turista la possibilità di tranquillamente fare un bel viaggio lungo questo percorso storico, poi tra l'altro.
Sì, sì, è sicuramente una tipica giornata giornaliera. Un tour che richiede solo in treno 5 ore, perché da Tirano a St. Moritz servono 2 ore e mezza, altrettante quindi per ritornare. È un viaggio che sicuramente torna molto comodo a chi abita anche nella zona del nord Italia, perché comunque non così difficile da raggiungere. Per chi invece viene da regioni magari un po' più distanti, allora sicuramente suggerisco uno o addirittura 2 pernottamenti. È anche vero che ci sono delle opportunità con le quali, attraverso dei ticket che sono in realtà dei pass giornalieri, si può svolgere in 2 giornate. Dipende molto da come ognuno di noi decide di organizzare la propria visita, il proprio tour in Valtellina e nella vicina Svizzera.
Ma c'è la possibilità anche di prenderlo oggi per nottare in un luogo e poi decidere di riprenderlo l'indomani con lo stesso biglietto?
Sì, sì, assolutamente. C'è questa opportunità per cui si possono utilizzare o appunto dei pass oppure, studiando in modo attento con l'aiuto magari di agenzie piuttosto che di professionisti del settore, la soluzione migliore. È molto bello pensare di partire da Tirano, che è un luogo dove ovviamente si vive ancora l'italianità, e magari di pernottare lungo il tragitto dove c'è una stagione ancora talvolta molto differente. Penso a questo periodo dell'anno in cui qui a Tirano ci sono i ciliegi ovviamente e i meleti in fiore, e invece lungo il tragitto, nelle parti più in quota, c'è ancora parecchia neve. Sono aperti diversi hotel, alcuni molto anche caratteristici lungo la tratta, senza quindi necessariamente arrivare al capolinea di St. Moritz, si può fare un pernottamento e poi la mattina successiva proseguire. Di possibilità ce ne sono veramente svariate e per tutti i gusti. dai più piccoli, quindi per chi viaggia con bambini, a chi invece preferisce fare dei tour, magari anche in compagnia di gruppi e associazioni organizzate. Quindi è veramente un viaggio per tutti. E secondo me, lo dico già subito, lo racconto sempre alle persone che accompagno, è un viaggio che va fatto almeno 4 volte nella vita, poiché ogni ogni stagione è un'esperienza completamente diversa, i colori cambiano, il clima evidentemente si modifica e le soste che si possono fare...
E quindi i panorami si modificano.
Sì, 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 i panorami si modificano e le soste, le visite che si possono fare nei borghi, nei luoghi lungo il tragitto sono evidentemente diversi in base a che ci sia o meno la neve e via dicendo.
Quanto costa il trenino?
Allora, il biglietto Tirano-San Moritz andata e ritorno su treno regionale in seconda classe attualmente con il cambio euro-franco-svizzero è di 71 euro circa. Questo, dicevo, biglietto regionale. Se si decide di viaggiare sul treno BEX, Berlin Express, cioè il panoramico, allora c'è un supplemento di costo che si aggira intorno ai 30 euro da aggiungere ad ogni tratta. Quindi se uno decidesse di fare sia l'andata sia il ritorno, sono 60 euro che si aggiungono ai 71 che dicevo prima.
Quindi diciamo sui 140 euro, 130-140 euro.
Se si fa questa formula, se uno persona. Invece decide sì, di fare il treno regionale, siamo appunto 71 euro e poi anche lì a seconda dell'età ci sono dei costi diversi per i bambini o formule più convenienti per le famiglie.
I bambini fino a 5 anni non compiuti sono gratuiti, mi ricordo.
Sì, esatto. Sì, sì, sì,
poi, mentre fino a 15 anni è il 50%.
Esatto, esatto. E tra l'altro la grande opportunità di chi acquista un biglietto regionale è quella appunto di utilizzarla nell'arco di un'intera giornata e fare delle tappe intermedie. Studiando attentamente gli orari, ma non è neanche nulla di così difficile, si riesce veramente a fare una, due o addirittura tre tappe all'interno di un'intera giornata, partendo o molto presto alle 7.41, il primo treno da Tirano, o anche semplicemente alle 9 e rincasando verso le 19 a Tirano, che è l'ultimo orario dell'ultimo treno diretto.
Quindi ricordiamo che Tirano è provincia di Sondrio.
Sì, provincia di Sondrio, Tirano, esatto, provincia di Sondrio, è cuore della Valtellina. Tra l'altro mi piace ricordare è una città insignita del marchio Slow, città Slow, è una città del vino, chi arriva qui non può che rimanere incantato dei tantissimi muretti a secco e terrazzamenti che si vedono sulla sponda delle Alpi Retiche e ovviamente l'invito è quello di assaggiare anche i nostri tipici prodotti valtellinesi.
Quello non guasta, la sosta la faremo, poi alla fine ci consiglierai qualcosa da assaggiare. Iniziamo questo viaggio, dai.
Allora, iniziamo questo viaggio. Questo viaggio inizia proprio a Tirano, che è considerato una sorta di vero e proprio capolinea, ma non solo del trenino rosso, bensì anche del trenino che giunge da Milano. Quindi c'è la ferrovia attualmente di Trenord che ci collega al capoluogo della regione Lombardia. Giunti a Tirano si ha la possibilità innanzitutto di prendersi almeno un'oretta, se se ne ha il tempo, per visitare il centro storico con i suoi palazzi che sono davvero molto belli. Uno tra tutti, lo cito perché anche un museo all'interno, è Palazzo Salis, ma ovviamente non può mancare almeno una mezz'oretta per visitare la Basilica di Tirano. La Basilica è un meraviglioso scrigno di fede ma anche di arte, un santuario mariano che esiste a seguito dell'apparizione della Madonna avvenuta il 29 settembre del 1504 e che diventa veramente la meta anche di un turismo religioso che pian piano sta riprendendo sempre più piede, anche grazie a delle associazioni come ad esempio Cammicando, che ripropongono dei pellegrinaggi che si facevano in passato e che si torna a fare anche oggi. Quindi, preso il tempo di visitare almeno un pochino Tirano, il suo centro storico e la Basilica, si sale a bordo del trenino rosso del Bernina. Calcolate che vi attendono 2 ore e mezza di panorami che si susseguono. Si parte da una quota di 429 metri sul livello del mare, per poi salire nel luogo più alto in assoluto, cioè Ospizio Bernina.
Oltre 2000 metri.
2.253 metri. Vuol dire che da Tirano con il nostro trenino scaliamo la montagna senza fare fatica, tra l'altro, seduti comodamente.
Comodamente seduti trenino, che non fa mai male.
Esatto, per 1.800 metri di dislivello. Giunti all'Ospizio Bernina, punto più alto, poi si inizia una discesa dolce che conduce verso la Val Bernina, l'Engadina e San Maurizio. La prima parte del viaggio è quella che vede i nostri turisti attraversare 2 chilometri di Valtellina, Tirano, la Basilica e giungere così al confine con la Svizzera. Ecco, ricordiamoci che tu accennavi prima, il trenino rosso è patrimonio mondiale UNESCO.
Tra l'altro è il treno più alto d'Europa che non usa la cremagliera.
Sì, esatto, è un treno ad aderenza naturale, si dice, non utilizza la cremagliera, giustamente, ed ha ottenuto un doppio riconoscimento UNESCO proprio perché ci sono 2 chilometri che appartengono al territorio italiano. Per essere precisi, ti ricordo che l'UNESCO ha riconosciuto un totale di 122 chilometri, quindi la tratta non solo Tirano-San Maurizio del Bernina, ma anche San Maurizio-Tusis, chiamata anche via Albula. Quindi è un luogo ancora più ampio e l'UNESCO ha riconosciuto non solo le caratteristiche tecniche, ingegneristiche, la storia molto interessante di come è stato costruito, ma ha riconosciuto anche la bellezza di questi svariati paesaggi che si attraversano. Quindi una volta che si è entrati a tutti gli effetti in territorio svizzero, uscendo dall'Unione Europea, uscendo dall'Eurozona, perché vi ricordo che è il franco svizzero poi ad essere utilizzato come moneta, entriamo in una vallata che si chiama Val Poschiavo, che è qualcosa di incantevole, è veramente un mix tra natura e arte. Lungo questa prima parte del viaggio, raggiungeremo il punto sicuramente più famoso di tutta la tratta ferroviaria, e cioè il viadotto elicoidale di Brusio. Questo è un ponte elicoidale, già ci racconta la forma, che fa un giro su se stesso, alzandosi di circa 20 metri di quota in uno spazio molto ridotto, per far sì che il treno, appunto, inizi pian piano ad acquistare sempre più quota. In questo punto esatto, il trenino rosso del Bernina arriva alla sua massima pendenza, 70 per 1000. Ecco, qui le fotografie, ti potrai immaginare, sono, sì, davvero molte.
È questo.
Perché, sì.
L'ho fatto questo giro, quindi...
Eccolo, ti ricorderai.
Sì, le foto soprattutto le ricordano.
Soprattutto se posso dare un consiglio a chi ci ascolta, qualora ne abbiate la possibilità, scegliete un posto in una delle carrozze verso la fine del treno, in modo tale che ogni qualvolta il treno fa un ponte o un tornante, voi possiate fotografare
il treno,
le carrozze che avete davanti. Esatto. Quindi una volta superato il viadotto di Brusio, si sale sempre di più e si arriva a vedere uno dei primi laghi. Il primo lago che si incontra è quello di Poschiavo, un lago a quota 1000 metri, È un lago che peraltro si presta molto ad una passeggiata, quindi in piena estate, quando magari fa anche molto caldo, suggerisco di scendere alla stazione di Miralago, se se ne ha il tempo ovviamente, e fare anche solo metà della tratta del lago per raggiungere la stazione successiva, cioè la stazione di Le Prese. Ecco, in inverno questa cosa la sconsiglio perché talvolta c'è un po' di neve, magari ancora
è ghiacciato.
Ecco un po' la strada, il percorso è innevato e ghiacciato, però d'estate può essere una buona sosta.
Ma tra l'altro si può navigare il lago, giusto?
Con sì, allora da 6-7 anni a questa parte esiste questo battello, si chiama Sassalbo, è un nome che richiama il monte che domina la Val Poschiavo e il suo capoluogo, Poschiavo appunto, e permette di fare un piccolo tour a bordo del battello di circa un'oretta da sponda a sponda, e talvolta organizzano anche degli eventi, degli aperitivi, o ad esempio al sabato mattina, in alcune date estive, delle manifestazioni per i piccoli che possono incontrare addirittura i pirati del Sassalbo. Quindi è un'occasione da non perdere se si viaggia in famiglia. Superata questa quest'altro step del nostro viaggio slow, e dico slow perché è un treno che evidentemente, per i motivi che abbiamo un po' anticipato, può viaggiare ad una media di 30-35 km all'ora, quindi di sicuro non è il Frecciarossa.
Non è un treno veloce.
Ha in comune solamente il colore. E si arriva a Poschiavo. Anche qui, Poschiavo, come diceva il letterato tedesco, il Desheimer, è qualcosa che tu non ti aspetti. L'inatteso, perché arrivi in una vallata che è sempre stata una vallata tendenzialmente periferica, in passato soprattutto fatta di contadini e allevatori. Ebbene, ti potresti aspettare qualche chalet, qualche casa contadina. Invece, attenzione, perché il centro storico di Poschiavo è una piccola bomboniera. Sono state rifatte nell'arco dell'Ottocento una serie di case, dei nuovi palazzi in stile neoclassico, uno più bello dell'altro.
Un borgo da visitare.
Un borgo da visitare, ricco di musei, tra l'altro, soprattutto nella stagione estiva, perché loro in inverno tendono a tenere chiuso questi musei, però da metà maggio fino a metà ottobre sono visitabili. Tra l'altro, questo lo dico a chi magari deciderà di venire in estate, il mercoledì dei mesi estivi è dedicato al mercato in piazza, ed è un mercato che permette anche di avvicinarsi ai sapori e all'artigianato locale, in questa piazza principale che si vivacizza di tutti i colori di questi mercatini. Quindi se proprio dovete decidere un giorno e avete delle ferie, vi suggerisco il mercoledì. Ecco, vi do anche il giorno,
così,
il giorno giusto.
Così in estate. Si sta un giorno a guardare queste meraviglie.
Esatto. Quindi ecco, Poschiavo merita una visita nei periodi estivi, diciamo.
Tra l'altro è rinomata per la gastronomia, se non erro.
Sì, assolutamente. Valposchiavo, tra l'altro, è da qualche tempo ormai che sta puntando molto sul marchio Valposchiavo 100%, ossia un ritorno innanzitutto al biologico. Sì. Le numerose aziende locali ovviamente cercano di lavorare in quest'ottica. Quindi,
tra l'altro è famosa per le tisane biologiche.
Tisane biologiche, non so se si può fare il nome, però ce n'è una per eccellenza.
Ed è storica.
Che è storica, si chiama Vaselli, esatto. È da 30 anni circa che coltivano queste erbe che vengono utilizzate per delle tisane, ma attenzione, anche vendute per una caramella famosissima in Svizzera,
sì, che sì,
ovviamente
quello, quella è pubblicità, quella lasciamo perdere.
Quindi non lo diciamo, ma l'avrete sì, conosciuta sicuramente. Quindi è una vallata dove si torna al biologico, si cerca di vendere prodotti evidentemente locali anche nella ristorazione. C'è anche un mondo apertosi alla coltivazione dei piccoli frutti, quindi i mirtilli, i lamponi, rosa canina, e chi più ne ha più ne metta. Da qui ne derivano delle marmellate, ma anche delle grappe. Insomma, anche in Valposchiavo, come in Valtellina, c'è davvero per tutti i gusti nella
senti,
gastronomia locale.
Cosa mi dici delle slinzighi?
Gli slinzighi? Allora, gli slinzighi, fanno
ho sbagliato
parte
l'accento, ma non c'è.
Fanno parte anche qui del mondo della gastronomia locale. Come
sono
dico
formaggi.
Sempre,
giusto?
No, la slinzica è una bresaola.
Ah,
una bresaoletta.
Quindi, ah, pensavo fosse un
formaggio.
È un
salume.
Sì.
No, è un salume. Calcola che la cucina, non solo valtellinese, ma anche della Valposchiavo, è una cucina sì povera, ma ricca di calorie. Perché evidentemente abitiamo in una zona di montagna fredda, dove peraltro l'olio, parliamo dell'olio extravergine di oliva, si inizia a usare veramente non molti decenni fa. Che cosa si utilizzava? Il burro, evidentemente, si utilizzava anche
grasso animale.
Il maiale, esatto.
Grasso animale.
Grasso animale. E quando io racconto a chi mi ascolta il menù tipico, dico che l'unica pietanza magra di tutta la nostra dieta è la bresaola.
Ah, io pensavo la frutta.
Sì, anche le mele, è vero, però se dobbiamo pensare ad un piatto tipico, sicuramente ti cito la bresaola, le slinze che sono dei tipi particolari di bresaola più piccolina, adatti anche agli aperitivi. E poi vabbè, il formaggio, hai citato il formaggio.
Sono famosi anche per i formaggi.
Sono famosi i formaggi, ve ne ricordo due in particolare, e sono il formaggio casera, che è quello utilizzato per i famosi pizzoccheri, e il formaggio bitto, che invece è più della zona della bassa Valtellina, che è un formaggio fatto sì di latte vaccino, ma per un 10% anche di latte di capra. Quindi questi sono già alcuni accenni che vi do sulla parentesi culinaria che potremo magari fare in un secondo momento.
Lo faremo dopo, ma ci siamo soffermati. Allora, la dovevamo fare una sosta, quindi
certo,
abbiamo
sì,
preferito
sì,
farla così.
Quindi, allora, a questo punto siamo a Poschiavo. Che cosa succede? Il treno inizia a prendere una via diversa da quella che aveva intrapreso costeggiando la strada numero 29, perché a Poschiavo queste due vie prendono strade differenti. Il trenino inizia a salire in direzione della Valpila, che è una vallata laterale della Valposchiavo, e qui attenzione, perché io dico sempre, comincia la parte più entusiasmante del viaggio. Ci attendono, immaginatevi, una dozzina di gallerie, di tunnel, e una cinquantina di ponti. Si inizia sempre più a dover prendere quota, ok? E poi soprattutto si entra nel vivo del bosco. Il bosco della Valpila, che è fatto principalmente di abeti, di larici. Ecco, prima vi dicevo, bisogna tornare quattro volte nella vita. Vi lascio solo immaginare questo bosco fatto di larici, cosa diventa nel
in
pieno
ogni
fogliage
stagione
dell'autunno. Sì, è qualcosa di stupendo. Lungo la salita, in quella che una volta era chiamata la via del vino, perché quando non esisteva la carrozzabile, che nasce a metà dell'Ottocento, si percorreva questa via che fa il trenino, era il luogo dove i somieri trasportavano il vino della Valtellina verso ovviamente il nord Europa. E lungo questo tragitto si arriva in una località dove all'epoca i cavalli si fermavano per riposare, per mangiare, e questo luogo si chiama Cavaglia. Quindi prendete appunti, segnatevi, Cavaglia è una di quelle tappe che da maggio a ottobre va necessariamente fatta.
Perché leggo il giardino dei ghiacciai?
Allora, Cavaglia è conosciuta anche proprio per questo soprannome, Giardino dei Ghiacciai. Innanzitutto bisogna fare un po' uno sforzo, chiudere gli occhi e tornare indietro di circa 11.000 anni fa. E immaginarsi che questo luogo fosse completamente ricoperto di ghiaccio, di neve. Tra l'altro, già da Cavaglia, alzando lo sguardo, si inizia a intravedere il primo dei ghiacciai del viaggio che si fa sul trenino, cioè il Pizpalu. In quegli anni era tutto ghiacciato finché poi c'è un innalzamento delle temperature che porta allo scioglimento di questi ghiacciai, alla fusione dei ghiacciai, e le acque che si generano iniziano a trasportare dei materiali che sono tendenzialmente ghiaie e sassi, finché poi non si infiltra nel terreno l'acqua e inizia a scavare delle buche. Buche che rimangono in realtà sconosciute per parecchi parecchi anni, se non che ufficialmente 25 anni fa nasce un'associazione, l'Associazione del Giardino dei Ghiacciai, che decide di dare vita a queste buche ricoperte, e lo fa lavorando aspramente, togliendo tutto il materiale di questi luoghi che erano tendenzialmente paludosi e scoprendo così una trentina di buche giganti talvolta, la più profonda arriva a 14 metri, che la fantasia dell'uomo ha voluto chiamare marmitte dei giganti. Marmitta come
specie di pentoloni.
Pentoloni che, se voi avete l'opportunità di visitare, sono levigati a regola d'arte.
L'acqua lo ha...
che era stata, esatto.
Questo è l'effetto dell'acqua.
L'effetto dell'acqua. È un posto, credetemi, spettacolare. Questa associazione di volontari ha saputo assolutamente, come dire, valorizzare questo luogo. Qualche anno fa, alla conclusione di questo parco, tra l'altro si visita gratuitamente, non c'è nessun biglietto, chi decide può lasciare ovviamente un omaggio, un'offerta, però è assolutamente libero. Alla fine di questo parco hanno anche realizzato una passerella pedonale che permette di vedere anche l'orrido di Cavaglia, quindi non solo le marmitte ma anche il lavoro dell'acqua che ha appunto eroso la roccia dando vita a questa gola, ed è bellissimo. Per cui sicuramente una tappa da fare è proprio questa, ok? Da Cavaglia poi si sale ancora, si arriva a 2091 metri in quella che è l'unica stazione raggiungibile solo col treno, Alp Grum. Una stazione che si pone proprio davanti al Pizpalù, dove c'è uno di quegli hotel che dicevamo prima può essere utilizzato per una sosta notturna. Ecco, dovete immaginarvi che all'interno di questo hotel ci sarete solo voi di notte, sono una decina di camere, e al mattino, aprendo le finestre, vi troverete davanti lo spettacolo di questo ghiacciaio che, tra l'altro, per chi conosce un po' di più la zona, è lo stesso ghiacciaio che si vede esattamente dal lato italiano, cioè dal lato opposto, se si visita la Val Malenco, che è la vallata proprio a monte del capoluogo Sondrio.
Tra l'altro c'è una splendida terrazza panoramica.
Sì, c'è una terrazza panoramica dove prendere sole, dove fermarsi per bere magari una cioccolata e mangiare una bella fetta di torta di noci, che è la torta tipica. Di questo luogo. Anche questa bella, bella strong, perché è fatta con le noci, è una crostata, quindi è fatta comunque con tanto burro. E io suggerisco, per alleggerire un po', un bel ciuffetto di panna montata di fianco.
Tanto
e così.
Per non farci mancare.
Siamo a posto. Esatto. Io qui suggerisco una sosta di un'ora, non di più, perché ovviamente lo spazio è molto limitato. Se invece siete dei camminatori, vi piace il trekking, allora potete fare una passeggiata di un'ora tutta in discesa che vi ricollega alla stazione di Cavaglia. Quindi, arrivati col trenino ad Alpergrum, vi fate le vostre foto sulla terrazza panoramica, discendete da questo sentiero molto semplice in mezzo al bosco e arrivate a Cavaglia, dove potete prendervi un'altra ora, ora e mezza, per visitare il parco delle marmitte dei giganti.
Tra una curiosità, Alpergrum, sì? C'è stato un gemellaggio con il Giappone, se non erro.
Sì, esatto. Dal Alpergrum si vede una targa scritta in giapponese, non è l'unica, se ne vede una anche al Diavolezza. La cosa interessante è che questo trenino rosso del Bernina ha veramente emozionato tantissima gente nell'arco degli anni.
è ispirato alla creazione di una,
ha ispirato,
un modello,
esatto,
di ferrovia uguale, sì, a quello del Berlino, esatto, in Giappone.
In Giappone la tratta è la Kone-Tozan, sono 15 km di linea ferroviaria che ha preso spunto dal Trenino Rosso del Bernina, e da qui è nato alla fine degli anni, degli anni 70 dello scorso
79,
secolo, un gemellaggio. Sì. Esatto, 79. Sì, sì. Un'amicizia, un gemellaggio, per cui loro nella serie 1000 dei treni hanno la bandiera svizzera e invece la ferrovia del Bernina nella motrice numero 54 aveva la bandiera giapponese. Quindi è sicuramente una curiosità da ricordare sicuramente. Ecco, lasciato Alpegrum, poi si deve fare l'ultimo sforzo per arrivare ai 2256
sempre
metri,
comodamente seduti.
Sempre comodamente seduti, esatto, e si arriva così all'ospizio Bernina. Quando mi si chiede qual è il luogo che preferisco o uno dei luoghi che amo di più di questo viaggio, io cito sempre il Lago Bianco. Il Lago Bianco è questo lago, attualmente è una diga, quindi utilizzato anche ai fini energetici, che visto d'inverno è completamente ghiacciato e innevato e sembra veramente di arrivare in un mondo parallelo. Non siamo più abituati a vedere così tanta
silenzio
neve.
Assoluto, pace assoluta, è una natura stupenda.
È spettacolare. Lì si veramente capisci che la natura prende il sopravvento su tutto, perché è meraviglioso ed ha un senso di serenità, veramente. Quindi dovete immaginarvi questa distesa di neve d'inverno, mentre invece a partire da maggio un lago di colore bianco, quasi cangiante, da qui il nome. Ecco, le acque che vanno ad alimentare questo lago scendono dal Piz Cambrena, che è il ghiacciaio esattamente di fronte, essendo acque di ghiacciaio già di per sé hanno un colore più chiaro, in più il fondo del lago è di ghiaia. E perché dico questo? Perché lo si differenzia dal Lago Nero, che si trova esattamente dopo la stazione di Ospizio Bernina. In questo caso il Lago Nero è un lago naturale con un fondo di vegetazione e le acque sorgive. Quindi a livello fotografico sono proprio due mondi a sé stanti, due colori differenti, e da qui il gioco tra Lago Bianco e Lago Nero.
Rimanendo in tema di quattro volte dover visitare, dover fare il giro sul Trenino del Bernina, se vai d'inverno proprio puoi sciare, perché puoi scendere, portarti sul trenino i tuoi sci e quindi fare una tappa, scendere e poter fare la discesa, anche perché sono servite dalle funivie, se non sbaglio. Mentre in estate, quando si scioglie la neve, puoi fare i sentieri da percorrere a piedi, quindi trekking a tutto spiano.
Sì, assolutamente. Allora, per l'inverno ci sono due stazioni esattamente collegate a due funivie, Bernina La Galbe e Bernina Diavolezza, e sono pochi minuti dopo Ospizio Bernina, quindi ci si può attrezzare con i propri sci e divertirsi su queste piste, che sono piste comunque abbastanza impegnative, quindi forse non adatte a chi si avvicina al mondo dello sci da principiante. Mentre invece in estate tutta la tratta ferroviaria, ma questo addirittura fino a Tusis, se vogliamo parlare di tutto il tratto UNESCO, è costellato di sentieri di trekking per tutti i gusti. Calcolate che scendendo ad una stazione, per raggiungere la stazione successiva ci vuole in genere da un'ora a un'ora e mezza, e poi si risale sul treno per proseguire. Ci sono veramente tantissimi sentieri per ogni tipologia di allenamento.
Puoi decidere di fare il giro del Lago Bianco,
sì,
costeggiando la dica di Scala. Quindi.
Esatto, questo è un giro di un paio di ore. Poi, se qualcuno viaggia con i bambini, in Valposchiavo hanno inventato dei libretti che si possono prendere liberamente e gratuitamente, ogni libretto ha un protagonista e il bambino, facendo quel determinato sentiero, può fare dei piccoli timbri strada facendo, così da scoprire una parola nascosta e ricevere addirittura anche un piccolo omaggio. Quindi sono dei trekking facili e adatti veramente a tutti. Questo ve lo posso garantire perché l'ho fatto anche io con la mia piccola aiutante, che è la mia bambina, e quindi sono assolutamente testati. Dopo Ospizio Bernina, ecco, tra l'altro ricordiamo una curiosità. Noi oggi diciamo vediamo tanta neve e quant'altro, ricordiamoci che questo treno viaggia a partire dal 1910. Adesso la neve che vediamo a noi sembra tanta, ma in passato era veramente tantissima, si parla di circa 20 metri di neve. Quindi se andate a vedere delle foto d'epoca, si scorge questo trenino che doveva passare in mezzo a mura di neve da un lato e dall'altro per farsi strada. Quindi ancora di più diventa magico e soprattutto se ci si ferma a pensare chi ha costruito questo trenino, bisogna veramente inginocchiarsi e fare un bel chapeau, questo assolutamente. Da Ospizio Bernina poi si continua, si supera Bernina La Galbe e Bernina Diavolezza, che abbiamo detto essere le soste con le funivie, e poi si arriva nel punto in cui si conosce da vicino il protagonista di questo viaggio, e cioè il Piz Bernina, il Monte Bernina, con i suoi 4.049 metri. Si inizia a discendere nella prossimità di una curva che hanno appunto chiamato curva di Montebello, perché si pone di fronte alla catena del Bernina, e proprio in quel luogo si deve scattare la foto di rito, cioè il Piz Bernina con tutti i suoi compagni di avventura e soprattutto con la lingua del ghiacciaio che si chiama Morterash. E che peraltro è anche
io non
il
avrei
nome.
L'avevo letto ma non sapevo come pronunciarlo, quindi
ecco il Morterash, che è una tappa fondamentale di sosta. Se prima per Cavaglia dicevo una sosta estiva da maggio a ottobre, qui al Morterash tutto l'anno, sia con la neve sia in estate, primavera, quando volete. È un sentiero che parte da una scultura che si chiama Lacrima del ghiacciaio, è una scultura che già il nome funge da monito per noi che visitiamo questo luogo. La lacrima del ghiacciaio ci anticipa il continuo scioglimento dei ghiacciai. Pensate che quando la linea ferroviaria fu costruita, la lingua del ghiacciaio del Bernina arrivava quasi in prossimità della stazione. Adesso invece, per avvicinarsi quanto più possibile, bisogna camminare circa un'oretta, e lungo questo itinerario ci sono 16 pannelli informativi che ci ricordano gli anni in cui la lingua del ghiacciaio arrivava in quel determinato punto. Quindi è anche una gita che ci fa riflettere sul cambiamento climatico.
Tra l'altro, per chi ne ha voglia e per chi è appassionato di campeggio, c'è proprio un campeggio a Morterash.
Sì, sì, non distante dalla stazione un campeggio.
Che è proprio immerso nel bosco.
Immerso nel bosco, assolutamente. E poi esattamente dietro alla stazione e al ristorante, hotel che si trova lì, in estate c'è un caseificio che due volte al giorno produce il proprio formaggio.
Proprio caseificio Morterash.
Esatto, caseificio Morterash, e quindi si può anche vedere come fanno il loro formaggio. Ci sono anche delle caprette, degli animali lì accanto, ci si può fermare per prendere un bel tagliere sia di salumi che evidentemente di formaggi, e poi si può proseguire con il viaggio verso San Moritz.
Ricordiamo che il caseificio è visitabile nel periodo estivo, nelle ore mattutine, per vedere la produzione del formaggio.
Sì, esatto, solo in estate, perché poi si chiudono e si spostano nelle loro stalle più paesane. Ecco, una volta fatto Morterash, e qui attenzione, io suggerisco 2 ore di sosta, perché se si fa il sentiero della lacrima del ghiacciaio, andata e ritorno, si necessita di 2 ore per attendere 2 treni dopo, si va verso le zone abitate. Quindi dopo una bella parentesi immersi nella natura, dal Morterash si inizia ad avvicinarsi alla zona dell'Engadina e anche ai primi luoghi turistici famosi. Da Surovas si arriva poi a Pontresina. Pontresina è una stazione che se si ha del tempo va visitata. Innanzitutto è un piccolo borgo conosciuto in passato già dagli inglesi, soprattutto per l'alpinismo. Ovviamente il Piz Bernina diventa famoso proprio tra gli alpinisti perché è la vetta da scalare. E gli inglesi nell'Ottocento amavano enormemente questo luogo per cercare di raggiungere il proprio obiettivo. A Pontresina nacque la scuola di alpinismo, ancora oggi è presente e molto rinomata, ma soprattutto a Pontresina c'è un altro bellissimo sentiero che è quello della Valle delle Cince, che conduce lungo tutta la Valle Rosecce. Ora, la Valle delle Cince è così chiamata perché lungo questo tracciato, che è fattibile anche d'inverno con gli sci da fondo o d'estate con le mountain bike, se amate questi due sport, è abitato dalle cince allegre, questi uccellini che hanno delle casupole dove si può prendere dei semini da dare loro per sfamarli. Loro sono abituati ai turisti, anzi li aspettano. E da qui il nome che viene dato alla vallata. Sono 7 chilometri per arrivare fino al rifugio, dove peraltro anche qui c'è un buffet di torte che è incantevole,
Sempre per
quindi
rimanere sotto
sempre per rimanere in
l'aspetto
tema.
mangiarecce.
Esatto,
Tra l'altro c'è la
esatto.
possibilità di fare una gita con le carrozze trainate dai cavalli.
Esattamente, io adoro tantissimo i cavalli, mia figlia tra l'altro fa equitazione, quindi è proprio un mondo che a noi è vicino, e in numerose vallate dell'Engadina è possibile proprio fare queste escursioni. Si prende in questo caso specifico la carrozza con i cavalli a pochi metri dalla stazione del Trenino. L'andata dura 1 ora e 10 perché è leggermente in salita, il ritorno dura 1 oretta. Per cui chi decide di fare questa escursione necessita di 3 ore, a mio avviso. 2 ovviamente se ne vanno per il trasferimento con le carrozze e i cavalli, e una per rimanere al rifugio per il pranzo o anche solo per delle passeggiate lì vicine. Ecco, questo servizio che viene dato da varie ditte locali è un servizio che c'è solitamente nell'alta stagione. Mentre invece si ferma solitamente verso metà aprile fino a metà giugno e anche da metà ottobre fino al periodo dell'Immacolata. Quindi chi decidesse di fare questa sosta è bene che si informi sul periodo di apertura, perché altrimenti l'unica alternativa è quella di andarci a piedi, però sono un totale di 14 km e
Quindi
poi si arriva al
una gran
rifugio.
lunga passeggiata.
Sì, una passeggiata non impegnativa ma lunga a livello di tempo, di chilometri, e soprattutto se è chiuso il rifugio, poi là si arriva e non c'è
Certo,
nessuna
certo.
altra attrazione. Esatto. Quindi Pontresina merita una visita sia per questo sentiero che per magari scoprire il suo centro storico, dove si vedono ancora delle tipiche case engadinesi.
Arriviamo a St.
Mancano.
Moritz a questo
Ah
punto.
sì, a questo punto manca di arrivare al capolinea, sono gli ultimi più o meno 10 minuti di viaggio. Prima di arrivare a St. Moritz si giunge a Celerina Staz, che è un'altra piccola fermata, e tra l'altro da qui, alzando un po' lo sguardo, si vede anche il Monte Schaffberg, dove c'è una cremagliera che può essere presa per visitare anche questo luogo. Dal Monte Schaffberg si vede un paesaggio su tutta l'Engadina straordinario in giornate limpide, ed è anche il monte dove morì un famoso pittore italiano, ma praticamente adottato dagli svizzeri, cioè Giovanni Segantini. Dopo Celerina Staz, finalmente si arriva a St. Moritz. St. Moritz è conosciuta anche come la Monte Carlo Svizzera, è un luogo che di per sé ha solo circa 5.000 residenti, ma come noi tutti sappiamo è conosciuta a livello internazionale.
Tra l'altro, meta del turismo VIP.
Meta del turismo VIP. I VIP poi nell'arco della storia sono molto cambiati. La cosa che mi piace raccontare e ricordare è che le persone che frequentavano questo luogo quando da metà dell'Ottocento è diventato quello che noi tutti sappiamo essere, erano per lo più filosofi, piuttosto che musicisti, attori, anche personaggi politici di un certo rango, quindi veramente era un luogo non solo di divertimenti come possono essere stati gli sport invernali, lo sci, il pattinaggio, lo skijoring e tutto il resto, ma era anche un luogo di arte, di cultura, dove ci si scambiava idee e quant'altro. St. Moritz è molto bello nel periodo estivo, è molto bello in inverno, nei periodi di bassa stagione c'è molta poca gente, quindi tante cose sono chiuse, però la sua bellezza naturale rimane invariata. Vi ricordo che nei mesi invernali, da più o meno metà di dicembre fino a marzo, il lago di St. Moritz è completamente ghiacciato. Nel mese di febbraio dal 1907 ci sono eventi di sport praticati sul ghiaccio, quindi ad esempio il White Turf, che è questo torneo di polo a cavallo sul lago ghiacciato, e in estate invece, siccome il vento non manca mai, sia sul lago di St. Moritz che sui laghi che da St. Moritz si possono vedere, in questo caso non col treno perché il treno lì si ferma, ma con il bus, si praticano tutti gli sport tipici del vento, quindi il kitesurf, il windsurf e chi più ne ha più ne metta. Quindi avete proprio due mondi diversi a seconda della stagionalità.
E qua spiega ancora una volta perché bisogna andarci quattro volte.
Esatto, assolutamente.
Francesca, siamo in chiusura. Prima di chiudere però, come abbiamo detto, ci soffermiamo a mangiare qualcosa. Cosa consigli di mangiare? Una qualcosa che dici, io non posso fare un viaggio sul trenino del Bernina senza aver assaggiato questa specialità del posto e dove.
Ok, allora sicuramente se pensiamo alla Valtellina e quindi al capolinea del nostro trenino Tirano, il piatto tipico valtellinese sono i pizzoccheri, che sono questa pasta fresca fatta con una farina di grano saraceno e con delle verdure che, secondo la ricetta dell'Accademia del Pizzocchero, devono essere patate e verze. E anche qui poi viene utilizzato il formaggio, che è il formaggio casera. Il piatto dei pizzoccheri è forse quello più famoso. Mi permetto di citare un altro piatto tipico, sempre valtellinese, soprattutto della zona di Tirano, che è lo chat. Gli chat, o anche in un'altra versione chiamati quichui, sono delle frittelle. Gli chat sono frittelle tonde con un cuore di formaggio filante all'interno, sempre fatte con l'utilizzo di farina bianca e farina di grano saraceno, e queste palline di tripudio di gusto vengono solitamente abbinate alla bresaola e, per sentirsi un po' meno in colpa, anche un po' di insalatina.
Certo, perché l'insalata sgrassa.
Insalata sgrassa. Se dobbiamo abbinarci un vino, perché ovviamente bisogna anche bere qualcosa, vi cito i rossi della Valtellina e magari una punta di attenzione allo Sforzato, che è il nostro vino per eccellenza, un vino di circa 15 gradi, quindi abbastanza importante, un vino più da degustazione. E se dovessi scegliere invece un prodotto tipico di St. Moritz e quindi dell'Alto Capolinea, ne citerei due. Una l'ho ricordata prima, e cioè la torta di noci, torta engadinese, Per chi volesse anche il cioccolato, ovviamente siamo in Svizzera, non si può non citare il cioccolato, e in questo caso c'è la pasticceria famosa di St. Moritz, che è la Hanselmann. E come seconda pietanza vi suggerirei una zuppa, la zuppa d'orzo, che è qualcosa che solitamente stupisce i visitatori italiani, che magari non sono così abituati ad avere la zuppa come entrée, e invece rimangono estasiati da questi gusti tipici svizzeri. Ecco, se devo dare due dritte, queste sono le più importanti.
Va bene così. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Ringrazio Francesca Macoratti per averci guidato in un giro sul trenino del Bernina, conosciuto come il trenino rosso sempre per via del colore fiammante dei suoi vagoni. Francesca, ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio. E per la prossima volta visiteremo qualcosa, ci soffermeremo qualche giorno in più in un posto soltanto, magari.
Volentieri, grazie Ninni, è stata una bella occasione, un bel viaggio virtuale, quindi non posso che aspettare voi tutti qualora decidiate di venire a trovarmi.
Ciao Francesca, a presto.
Un saluto, grazie.
Ringrazio Greta Leone e il network Posti e Pasti per aver spostato gratuitamente la collaborazione con Non Volare Ma Viaggiare, suggerito per accompagnarci nei nostri viaggi, le guide associate al network, che ricordiamo sono una rete di oltre 60 guide abilitate, selezionate, operanti in Italia, Europa e New York, a disposizione di private e aziende per visite, escursioni, tour interattivi, degustazioni e visite didattiche personalizzate. Per conoscere gli operatori che fanno parte del network, come Francesca, richiedere l'organizzazione di visite personalizzate, usufruire di sconti e tutto il resto, visitate il sito postiepasti.com, iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui social Facebook, LinkedIn, Instagram e Threads. E vi ricordo che sono Ninni Ricotta e avete ascoltato il podcast di Viaggi Non Volare Ma Viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Mood Italia Radio è presente su Facebook e Instagram. Potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici dalla radio oppure sulle piattaforme podcast. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
Hai ascoltato il podcast Non Volare Ma Viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.